So bene da dove iniziare la mia storia. Esiste un momento preciso in cui ho capito che nella mia vita stava accadendo qualcosa di fuori dall'ordinario e di magico. Qualcosa che alla mia età non mi aspettavo più, ma che avevo sempre sognato. Innamorarmi. Completamente, perdutamente, sentire il cuore che ti sfonda il torace ogni volta che lui appoggia il tuo sguardo su di te. Sentirlo andare in frantumi al pensiero di non poterlo rivedere tanto presto. Provare il fuoco del desiderio ogni volta che lui ti sfiora, anche solo il dorso della mano. Sentirsi piena di gioia, solo pensandolo. E ridere, ridere felice, serena, sicura, immaginando un futuro insieme, fra le sue braccia. E poi una casetta sulla spiaggia, qualsiasi, lontani dal mondo. Io e lui. A 52 anni non avevo mai provato nulla di simile. Mi sono sposata giovanissima, cogliendo al volo l'occasione che Mario, il mio ragazzo, mi stava offrendo per andarmene da una realtà quotidiana che non sopportavo più. Stavo insieme a lui, non perché fossi follemente innamorata, ma perché avevo bisogno di una via di fuga. Motivi sbagliati, lo so, ma Mario era l'unico con cui io potevo sfogarmi allora. Desideravo con tutte le mie forze scappare dall'inferno che era casa mia. Mio padre era un egoista, un donnaiolo che non si curava nemmeno di nascondere le tracce dei suoi tradimenti e trattava mia madre come una stupida. Mia madre sopportava per amore, credo, o forse per senso del dovere, quelle continue umiliazioni, affogando però i suoi dispiaceri nell'alcol. Ero figlia unica. Non avevo nemmeno una sorella con cui condividere il peso dell'aria malsana che si respirava in casa. E alla prima occasione sono scappata. Quando Mario mi ha chiesto di sposarlo, anche se avevamo solo 22 anni, ho detto di sì, senza pensare se lo amavo o meno. Gli volevo bene, era un bravo ragazzo, erano motivi più che sufficienti. Non abbiamo mai avuto figli, anche se li abbiamo desiderati. E il nostro matrimonio è durato 26 anni. Gli sono sempre stata fedele e lui è stato un compagno, gentile e premuroso. Un giorno è uscito per andare in ufficio e non è tornato a casa, stroncato da un infarto. E in quel momento io mi sono sentita sola, persa. Mario era la mia unica famiglia, ma mentirei se dicessi di essere stata innamorata di lui. Io l'amore l'ho scoperto quando ho conosciuto Gabriele e l'ho capito dopo pochissimo tempo che non aveva nulla a che fare con tutto quello che avevo provato per Mario. E che Dio mi perdoni. Quando mio marito è mancato, ho dovuto per forza di cose rimboccarmi le maniche e reinventarmi. Ho cominciato a dare ripetizioni di matematica per arrotondare, per esempio, visto che la pensione di irreversibilità non era un granché. Volevo anche fare qualcosa per me stessa. Così ho deciso di finire quello che avevo cominciato tanti anni prima e mi sono riscritta in università. Solo che nel frattempo i miei interessi erano cambiati, così da fisica, a cui mi ero iscritta, ho cominciato da zero filosofia. Il primo giorno in cui ho messo piede nelle aule della statale mi sono sentita mancare il fiato. Ero emozionata come una bambina al suo debutto a scuola. Mi sono sentita ovviamente spaesata in mezzo a tutti quei ventenni. Poi ho fatto amicizia con Wanda, una simpatica cinquantenne che proprio come me era lì per riscrivere faticosamente il suo futuro. Al secondo anno, quando il docente di filosofia politica ha proposto di partecipare al progetto Laboratori in carcere per ottenere più crediti, la mia nuova amica Wanda ha aderito con entusiasmo. E io, nonostante alcuni dubbi, alla fine l'ho seguita a ruota. I miei dubbi risiedevano nel fatto che avremmo dovuto interagire con dei detenuti della casa circondariale di Pavia e questo mi metteva oltremodo a disagio. Wanda invece si era addirittura proposta come tutor e avrebbe seguito un carcerato negli studi. C'erano infatti detenuti che studiavano per l'esame di maturità, altri iscritti all'università, sia triennale che magistrale. Io, sono sincera, non me la sono sentita di offrirmi come tutor, ma ho aderito al progetto di poesia e fotografia che si sarebbe svolto nel teatro all'interno del carcere, in cui volontari, insieme ad alcuni detenuti, avrebbero letto e discusso alcune opere di noti autori. Non avrei mai immaginato di incontrare tante brave persone, e la mia non è una battuta. Non avrei mai creduto di conoscere una realtà così diversa da quella che immaginavo. L'uomo del reato non è mai l'uomo della pena, ci aveva ripetuto spesso il nostro docente, ma io stentavo a credergli. Non ero convinta che un detenuto potesse davvero compiere un percorso di autentica redenzione e pentimento stando in carcere. Poi ho conosciuto Gabriele. Non so perché, ma da subito, dalla prima volta che mi ha timidamente sorriso quando si è seduto a pochi metri da me in teatro, ho pensato che quell'uomo fosse degno della mia fiducia. Non era certo per l'aspetto piacevole, erano i suoi occhi, così limpidi, sinceri, erano gli occhi di un uomo buono. I detenuti durante questi laboratori avevano la possibilità di circolare liberamente e di fermarsi anche a parlare con noi volontari. È così che abbiamo iniziato a conversare di poesia io e Gabri. Ho saputo da subito che si trovava in carcere da 18 anni per un reato di cui non aveva il coraggio di parlarmi e di cui si vergognava moltissimo. Mi creda, non ho ucciso nessuno, mi aveva rassicurata, ma non la sento di parlarle del mio passato. Ricordo di essere tornata a casa molto frastornata, eccitata, già da quel nostro primo incontro, e di aver telefonato a Wanda per parlarle di tutto quello che era successo quel pomeriggio. Avevo bisogno di continuare a rivivere quella giornata, non riuscivo a smettere di pensare a lui. Poi Gabriele, durante il nostro successivo incontro a teatro, mi ha chiesto un favore. «Non so se posso osare», aveva esordito. Il suo sguardo, così pieno di ammirazione e di rispetto nei miei confronti, mi lusingava e non mi preoccupava affatto. Mi sentivo al sicuro. «Posso chiederle di leggere la mia tesi?» La sua richiesta mi aveva riempita di gioia. «Ma con immenso piacere, ho anch'io una richiesta da farle. Possiamo darci del tu?» Ho iniziato da quel preciso istante a contare i minuti che stavamo insieme e anche quelli che ci separavano. Fra noi si era creato qualcosa di speciale che non riuscivo a definire. Non un abbraccio, non un bacio, solo sguardi, sospiri e moltissime parole. Non riuscivo a staccare i miei occhi dai suoi quando stavamo insieme e anche se eravamo in mezzo a tutti gli altri era come se al mondo ci fossimo solo io, lui e nessun altro. Tutto l'amore, l'ardore, il desiderio che non avevo provato a 20 anni lo vivevo ora per un uomo con cui forse non avrei mai potuto stare. Ogni notte mi coricavo e iniziavo a immaginare le sue mani su di me ed era tutto così assurdo perché il sesso era sempre stato per me solo un dovere, mai un piacere. Sognavo Gabriele e sentivo ogni centimetro del mio corpo prendere fuoco. Non avrei mai trovato il coraggio di confessargli i miei sentimenti, anche se mi sembrava di riconoscere nel suo sguardo la medesima passione che lo consumava. L'ultimo giorno di laboratorio in teatro ero così disperata dall'idea di non rivederlo più che, per trattenere le lacrime, non riuscivo a pronunciare nemmeno una parola. Lui lo aveva notato. «Cos'hai, Isa? Oggi mi sembri un po' lontana. Io non riuscivo a dirgli quanto fossi presa da lui, quanto fossi distrutta dall'idea di non rivederlo. Non so, Isa, cosa ti tormenti, ma so cosa tormenta me. Isa, io...» aveva iniziato. Uno dei tutor aveva richiamato la sua attenzione. Toccava a lui salire sul palco. Ci eravamo separati a malincuore. La sua voce tremava mentre aveva iniziato a declamare versi di Pablo Neruda che non c'entravano nulla con quello che avrebbe dovuto leggere. Nessuno però aveva trovato il coraggio di interromperlo. E mentre Gabriele recitava quei versi a memoria, cercava affannosamente di incrociare i miei occhi nel buio della sala. «Toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso». Ricordo di non aver atteso neanche un minuto. Mi sono alzata di scatto e sono corsa ad aspettare Gabriele accanto alla scaletta che portava sul palcoscenico. L'ho afferrato per la mano, appena si è mosso per tornare al suo posto, l'ho guardato angosciata, con il petto rotto di lacrime. E lì il nostro primo bacio. E unico bacio. Lieve, disperato, rapido, troppo rapido, ma così intenso, indimenticabile. Il laboratorio volgeva ormai alla fine e io non avevo trovato il coraggio di dichiarargli il mio amore. «Wanda, sono una stupida, sono una codarda, forse avrei dovuto dirglielo». «Ma dirgli cosa? Sei davvero sicura dei tuoi sentimenti? Potrebbe essere un duro colpo per lui. È un uomo che ha già sofferto molto». «Ma io lo amo, mi sento di morire solo al pensiero di non rivederlo mai più. Ma non sono sicura che lui ami me». Dopo una settimana di incertezze e di pensamenti di ogni tipo, tutte le mie perplessità sono svanite nel momento in cui nella casella ho trovato la sua prima lettera. Mia adorata Isabella, non avrei mai osato scriverti e confessarti cosa provo per te, ma il ricordo di quel bacio, quel nostro unico meraviglioso bacio che da giorni mi tiene dolcemente compagnia e mi fa sognare e vibrare, ha aperto in me uno speraglio di speranza. Non voglio credere che tu possa ricambiare i miei sentimenti, ma non posso più tacere, altrimenti mi scoppierà anche il cuore. Da quando il tuo sorriso ha attraversato la porta del carcere e ha incontrato il mio sguardo, io sono rinato davvero. Tu hai ridato un senso alla mia vita. Da molti anni, lo sai, vivo fra queste mura e non mi importa più da molto tempo di non avere nessuno là fuori che mi aspetti. No, non mi importava. Ora tutto è cambiato, tutto ha assunto un nuovo colore e un nuovo sapore. Non avevo mai pianto tanto in tutta la mia vita. Le parole di Gabriele aprivano un varco nel mio cuore e si infilavano come delle lame. Mi facevano male, mi facevano bene, un bene assurdo. Ci siamo scritti per 2 mesi, imparando a conoscerci. Lettere dolcissime, delicate, mai banali. Si potrebbe credere che per un uomo di 54 anni, recluso da 18, non fosse facile fare i conti con la solitudine, gli istinti, il desiderio? Eppure in quelle lettere non un solo accenno, non un doppio senso, non il minimo azzardo. Gabriele ai miei occhi era un signore che aveva commesso uno sbaglio, certamente, ma che stava pagando il suo debito con la società e ora chiedeva soltanto di poter tornare a vivere alla luce del sole, di amare e di essere amato. A un certo punto non ce l'ho fatta più e ho chiesto un colloquio con il detenuto. Ingenuamente, avendolo incontrato diverse volte durante i laboratori, avevo pensato che la trafila burocratica per ottenere un colloquio fosse semplice. Invece no. Una volta giunti al giorno del colloquio, arrivata in carcere, mi avevano condotto in una stanza apposita, perquisita da capo a piedi. Mi avevano tolto la giacca, la sciarpa, la borsa, tutto. Una guardia poi mi aveva accompagnato in una stanzina fredda e poco ospitale, dove avevo atteso per quasi un'ora. Ero spaventata sia dalla situazione che dalla mia iniziativa. Che cosa stavo facendo? Quando avevo smesso di riflettere, avevo dato spazio unicamente all'istinto. Quella donna non ero io. O forse quella donna era esattamente quella che avevo sempre desiderato essere. Tutti i dubbi erano svaniti appena Gabriele, accompagnato da una guardia, era entrato dalla porta di fronte a me. Il suo sorriso imbarazzato e il suo sguardo malinconico mi avevano fermato il cuore. «Quanto sei bella!» aveva mormorato, e la sua voce aveva un'incrinatura che non avevo mai notato, una nota dolente. «Non avrei dovuto scriverti, non avrei dovuto incoraggiare tutto questo. Tu non devi venire più qui, è mortificante, io sono stato un egoista e sono stato...» Sapevo cosa stava facendo. A un tratto tutto mi era chiaro, ma era altrettanto chiaro che l'intenso sentimento che sentivo crescere nei miei confronti era di grande amore per quell'uomo. «Non aggiungere altro, ti prego. Non riuscirai a farmi cambiare idea. Non riuscirai soprattutto a farmi smettere di amarti. Hai capito bene. Non fermerai questo fiume in piena. Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso». Ero riuscita a strappargli una smorfia di quasi allegria. Siamo stati 10 minuti a fissarci negli occhi, piangendo. Poi ci siamo messi a ridere e poi siamo scoppiati di nuovo a piangere. E quando le sue mani hanno preso delicatamente le mie, ho capito che sarebbe stato per sempre. Per oltre un anno sono andata a trovarlo in carcere una volta alla settimana. Per oltre un anno ho ascoltato il mio cuore e il suo battere all'unisono e l'amore che ci ha colto per la prima volta in quel teatro cresceva a dismisura. E lo so, lo sappiamo che avremo molti contro, che la gente quando per caso apprenderà la nostra storia ci guarderà e parlerà anche alle nostre spalle. La gente non capirà come una donna di 52 anni abbia potuto perdere la testa per un uomo conosciuto appena. E ovviamente non mancherà di pensare che Gabriele sia un opportunista, uno che dopo tanti anni di solitudine ha visto una possibilità di riscatto. Però a noi non importa. Ormai conosco bene l'uomo di cui mi sono innamorata. So quanto ha sofferto, quanto si è pentito per il reato commesso, quanto ha lottato per cambiare il suo futuro. Difficilmente concediamo una vera seconda possibilità a persone come Gabriele. Io a lui ho aperto il mio cuore, come lui ha fatto con me. Ora, conti i giorni che mi separano dalle sue braccia, non manca molto ormai. E quando Gabriele varcherà quella soglia, quando uscirà per sempre da quelle mura che lo hanno stritolato, ma anche fatto rinascere, io sarò lì ad attenderlo, con le nostre valigie piene di sogni, di amore e di speranze. Il pane è il mio sorriso più vero.